Ma mi avete già fischiato? Ancora prima di cominciare. Allora, stamattina vedremo insieme, parleremo insieme su un termine, una parola. Il servo. Servo per eccellenza è Gesù nel Vangelo, no? Ma la parola servo, che cosa vi suggerisce? Una persona che comanda? No. No. Cioè, servo è il contrario. Il servo fa quello che gli è comandato. Ora, il pastore, l'anziano, il servo di Dio, no? Perché allora lui è quello che comanda, secondo voi? In un certo senso lui ha una responsabilità e certe cose, certo, le stabilisce, parte mai da solo, insieme comunque a un consiglio di persone. Ma comunque lo fa perché è delegato da qualcuno che gli dice fai questo. Siete d'accordo? Un pastore non può, per dire, si sta parlando di cambiare il locale, no? Ma il pastore non è che può decidere così, vedete, da domani si cambia, si va, si compra un locale, non lo può fare. Deve chiedere permesso, approvazione da un organo della Chiesa che è sopra il pastore e che gli dà questa autorità. Ma anche dal punto di vista, questa è una cosa pratica, dal punto di vista anche spirituale, un pastore non è che può invitare qui chiunque a parlare. Se invita qualcuno a predicare lo fa, ma perché è in accordo con chi è sopra di lui. Poi certo ha una certa autonomia. È stato incaricato di fare delle cose, di condurre una chiesa, quindi ha una certa autonomia. Però quell'autonomia gli è stata data ed ha sempre dei limiti. Chi è che si occupa del giardino? Mario, adesso non c'è. Parliamo di uno che non c'è. Così possiamo dire tutto il male che ne vogliamo. No, all'epoca a Marian è stata affidata la responsabilità del giardino e lui lo deve curare, lo deve mantenere, no? Ma se gli venisse anche una bella idea, dice, cioè adesso fai che faccio, ci pianto dei pomodori, delle patate, delle cose, così si possono poi distribuire, sarebbe una buona idea, no? Però non è che lo può fare così, deve chiedere al pastore, al consiglio, dice, che ne dite? Se facciamo questo modo, sarebbe una bella idea? Che ne pensate? Potrebbe essere anche una bella idea. Ma non è che lo fa, perché gli è stata data, tu occupati del giardino e lui fa quello che vuole, no? Lo fa dentro una certa autonomia, però non può mai andare oltre il compito che gli è stato affidato. E questo vale per tutti. Ora, nel Vangelo bisogna andare a cercare un po' qua, un po' là, ma ci sono dei bellissimi insegnamenti su ciò che significa essere servo. E parto da un brano del Vangelo di Gesù che viene invitato certamente a un banchetto e guardando, no, tutti gli invitati, vede quello che fanno e dice, notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, perché sceglievano i primi posti? Perché i primi posti c'erano i posti vicini, più vicini al padrone di casa, perché erano i posti più importanti, no? Cioè essere amico di una persona importante fa piacere a tutti, no? Ed è chiaro che se sei amico di una persona importante puoi sederti accanto a quella persona importante, no? E godi, diciamo, della notorietà, dell'onore che viene dato alla persona importante, automaticamente viene anche su di te perché tu sei accanto a lui. Cioè, guarda, quello è amico, hai visto? Lui è proprio amico di quello. E allora Gesù vede questa cosa e disse loro questa parabola ai suoi discepoli. Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. E chi ha invitato te e lui venga a dirti, cedi il posto a questo. E tu debba, con tua vergogna, andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato, ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai un onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ma perché questa introduzione dice, ma qui non si parla del servo, no, ma si parla di un fatto importante. Tutti noi abbiamo bisogno in un qualche modo di essere gratificati. A tutti noi ci piace sentirsi dire bravo, hai fatto bene. A tutti noi ci piace sentirsi dire grazie per quello che hai fatto. A tutti noi ci fa piacere in qualche modo essere onorati. E Gesù non dice che questo è sbagliato, anzi, però dice sta attento perché in base a come ti comporti rischi di ottenere l'effetto contrario. Quindi lo dice, no? Meglio metterti all'ultimo posto, così se dopo ti chiamano per sederti più avanti, tu sarai onorato davanti a tutti. Ed è buono questo. Gesù conosce la natura umana, si è fatto uomo proprio per questo, no? Conosce quali sono le nostre, non chiamiamole debolezze, ma le nostre necessità, perché delle volte abbiamo bisogno di essere anche gratificati. Però, ecco, c'è un però. E poi passiamo al secondo brano. Non possiamo pretenderlo. Cioè, è giusto che tu venga ringraziato, però non devi pretendere questo. E se qualcuno si dimentica di ringraziarti, beh, non te la devi prendere. Intanto ricordati che tutto quello che farai, anche il semplice bicchiere d'acqua che tu hai versato a chi ha sete, per chi ha sete, questo viene ricordato nel cielo. Ricordati di questo. Quindi il tuo premio non lo perderai. Però se umanamente, cioè noi non possiamo aspettare solo quando saremo nel cielo, umanamente abbiamo bisogno anche su questa terra, in questa vita, di ricevere in qualche modo la gratificazione, ed è giusto, però ripeto, non possiamo pretenderla. E qui arriviamo al secondo brano, in Luca, dice, se uno di voi ha un servo che ara e bada le pecore, gli dirà forse quando quello torna a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà invece, preparati la cena, rimboccati le vesti e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai anche tu. Si ritiene forse obbligato il padrone verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Riflettiamo su questo. Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Allora, l'ho detto, Gesù non dice che sia sbagliato aspettarsi il ringraziamento. Gesù non dice che sia sbagliato anche il piacere che proviamo quando noi veniamo onorati da qualcuno. Non sta dicendo questo. sta dicendo, però questo tu non lo puoi pretendere. Perché il servo, dopo che ha fatto tutto il suo dovere, quando torna a casa, non è che il padrone gli dice, oh che bravo, vieni, guarda che sei stato, adesso guarda, siediti qui che ti servo. No, non ha finito il suo compito. Dice, invece di ricevere il ringraziamento, un po' dura questa cosa, no? Il padrone quello gli dice, adesso, prima servimi, ma come? Dice, io sono stato tutto il giorno nei campi a faticare, tutta la fatica che ho fatto, adesso torna a casa, tu che sei stato qui invece magari bello e tranquillo ad aspettare, adesso devo servire, riverire anche te, e poi dopo, e sì, è così che funziona. Guardate, è così che funziona. Essere servo nel regno di Dio significa questo. Non significa, ripeto, il Signore trova poi il modo anche di ringraziarci, lo fa attraverso delle persone, attraverso, no? Attraverso dei fratelli, delle sorelle, no? Che poi ci lodano, ci ringraziano, ci onorano con le loro parole, ma questo viene da parte del Signore perché ne abbiamo bisogno, ripeto, ma non possiamo pretenderlo. Chi vuole essere servo deve sapere che deve servire. E servire senza se e senza ma. Poi c'è un'altra cosa. Dopo questi insegnamenti, no? Che Gesù ha dato, dice, si aspetterebbe che i discepoli abbiano capito, no? Dice, se vai a un matrimonio, no? Non andare a sederti al primo posto, mettiti all'ultimo, no? Così lascia che sia lo sposo a dirti vieni a sederti più avanti. Quindi, è un insegnamento anche facile, no? Infatti i discepoli l'hanno capito. E infatti Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli, maestro, desideriamo che tu faccia questo per noi quello che ti chiederemo. Ed egli disse loro, che volete che faccia per voi? Essi gli dissero, concedici di sedere alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nella tua gloria. Avevano capito tutto. No? Aveva capito proprio l'insegnamento, no? E dice, noi vogliamo essere messi, Signore, al posto più grosso. Gesù però, vedete, non si arrabbia, gli dice, ma allora sei proprio un capita niente. Cioè, ma io quello che vi ho detto, è possibile, e mi chiedete questa cosa. Prende peraltro, gli altri 12 si indignano, no? Dice, come? Ma dico, allora, che siete stupidi, Dio. Avete capito quello che aveva detto il Signore? E sbagliano. Gesù invece coglie l'occasione per aggiungere qualcosa, l'insegnamento su ciò che significa essere servo. Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Ed essi gli dissero, sì, lo possiamo. E Gesù disse loro, voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. Ma quanto a sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. Ecco, vedete, la risposta di Gesù contiene un altro insegnamento profondo. Vuoi essere un servo? Guarda che essere un servo costa. Non solo non vieni retribuito, ma costa. Potete voi bere il calice che berrò io? Essere battezzati del battesimo? Gesù si riferisce alla sua passione, alla sua morte qui. essere servo costa. Da un punto di vista umano, sto parlando da un punto di vista umano, è altro che gratificazioni. Servire significa soffrire. Servire significa faticare. Arrivare anche a un punto di dire beh, non ce la faccio più. Se vuoi essere un pastore, se vuoi essere un servo, sappi che è questo che ti aspetta. Non ci sono o sono poche le soddisfazioni, sto parlando dal punto di vista umano, cioè di quello che umanamente l'essere umano si aspetta. Perché ricordatevi che il Signore, l'ho già detto, non si dimentica di nulla. Noi verremo ricompensati ampiamente al di là di ogni nostra immaginazione per quello che avremo fatto. Ma altra cosa è il riconoscimento che avremo da Dio. Altra cosa è il riconoscimento che avremo dagli uomini. Servire costa. Non è facile. Ma è questo che tutti quanti, chi più chi meno, siamo chiamati. Siamo chiamati a servirci gli uni con gli altri. E questo può essere faticoso. Può anche crearci delle volte del dolore, del dispiacere possiamo anche provare. Ma è a questo a cui siamo chiamati. Non vediamo però la cosa solo da questo punto di vista. Io credo che la persona più felice nel servire e quando è asservito con grandissima sofferenza, ma le gioie più grandi le abbia provate proprio Gesù, perché c'è anche tanta gioia nel servire, tanta gioia che dal punto di vista umano forse è difficile comprendere, ma che lo Spirito Santo mette nel nostro cuore. E Signore, ripeto, ci conosce, sa di che cosa abbiamo bisogno, sa quali sono le nostre debolezze, sa quali sono le nostre necessità, sa che siamo polvere poi alla fine. E polvere siamo destinati a tornare, anche se poi ci risusciterà. Quindi, Signore, sotto questo aspetto è accanto a chi serve. Però pensiamo sempre a queste cose, a questi insegnamenti. Quindi serviamo il Signore con gioia, che il Signore ci dia la grazia di fare il compito che ci è stato affidato, non andando al di là, limitandoci a fare quello che ci è stato chiesto di fare, cercando di farlo nel miglior modo possibile. Non prendiamocela se magari non verremo subito ringraziati, onorati. C'è chi ci onorerà, si contento nel servire. E poi sappi questo, che io penso l'abbiamo provato tutti, no? Quando abbiamo fatto il nostro dovere, o ci sembra aver fatto il nostro dovere, ci prova una grande soddisfazione. Io questo credo che sia proprio lo Spirito Santo che ci dia questa grazia, di provare soddisfazione, di provare pace, di essere in pace con noi stessi, perché abbiamo fatto ciò che dovevamo. Che il Signore ci benedica. Amen.